24 Mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done?
Le 8 e 19 minuti di mercoledì 12 giugno, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Eccomi qui, io parto dalle parole indignate di Jérôme Ferrandieu, che è il direttore di Le Monde, che si è veramente imbufalito, ha rilasciato tra l'altro anche un'intervista a Francesca Schianchi della Stampa, perché il capo del partito gollista, Ciotti, ha aperto alla Le Pen, ha detto, c'è un articolo di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, spiega perché l'ha fatto. Anzi, prima ti faccio una parentesi, quel partito discende da De Gaulle. De Gaulle è stato il capo della resistenza, ha guidato il centrodestra francese, ma ha posto una condizione: mai, dico mai, alleati con chi è di provenienza fascista o dal regime di Vichy o qualsiasi cosa adesso sia imparentato, mai, e si erano attenuti a questo dogma anche Chirac, Sarkozy, nonostante in molte occasioni i repubblicani, così si chiamano, francesi, avessero anche perso le elezioni o rischiato di perderle perché non si volevano aprire a destra. Il Ciotti ha rotto il tabù, un articolo di Stefano Montefiori spiega perché, che è una cosa che viene da lontano, lui è capo di questo partito dal 2022 e dice che lui aveva fatto colpi di lotta contro il politicamente corretto, soprattutto, notatelo bene perché ci tornerò alla fine su questa cosa, per lui era lottare contro il politicamente corretto era una cosa molto importante, e diceva: sentite ragazzi, ci stiamo facendo imporre l'agenda dai nostri avversari di sinistra, smettiamola con queste stupidaggini che sono insopportabili per il nostro elettorato. E ieri all'una, all'ora di pranzo, in un telegiornale francese dell'ora di colazione, ha spalancato le porte. Non è stato senza problemi. Primo, appunto, c'è stata la risposta del Le Monde, che è un giornale, come è noto, che esce di pomeriggio, e le parole di Ferrandieu che ti ho letto: Macron per amor proprio fa rischiare una crisi democratica. Macron ha indetto le elezioni, trovarsi a coabitare con il partito di Le Pen sarebbe un problema persino morale, dice, noi ci prendiamo un problema persino morale. E alcuni leader repubblicani si sono opposti a questo personaggio che in nome della lotta politicamente corretto ha aperto, ha spalancato le porte alla Le Pen. Quindi non finisce qui la vicenda, prima delle elezioni ne vedremo di belle. E ci sono però stati altri fatti di politica internazionale, molti li hai detto tu, la condanna del figlio di Biden, ma di questo parleremo, io credo che sarà ininfluente rispetto alle elezioni, però sicuramente è un colpo. C'è stata, a proposito di Israele, ieri annunciavamo con grande enfasi questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, insomma c'è qualche problemino a fare una trega, anche perché il Wall Street Journal ha pubblicato delle frasi di Sinwar, che si rivela sempre più il vero capo di Hamas, quello che combatte nei tunnel a Gaza, il quale ha detto, sono frasi autentiche nel senso che sono state non smentite da Sinwar, sono frasi tratte da messaggi, dice: ma siete pazzi, non capite che stiamo vincendo, noi dobbiamo, finché non si ritirano come premessa gli israeliani completamente da Gaza, dobbiamo capire che anche la morte dei palestinesi è un nostro vantaggio, il loro sacrificio è un vantaggio, leggo tra virgolette, cioè tutte queste morti palestinesi, quindi continuiamo così, non fatelo, non firmate tregue, e questa cosa allontana tutta quell'euforia che avevo io ieri, era mal riposta. Terzo elemento, Zelensky è andato a parlare al Bundestag, cioè al Parlamento tedesco, ed è, c'è stata una sorpresa, che si sono alzati contemporaneamente sia i parlamentari di estrema destra, Alternative für Deutschland, i neonazisti, quelli che hanno detto che le SS in fondo non erano così male, il cui capo poi è stato allontanato, aveva detto questo, ma sia quelli di estrema sinistra, di Sarah Wagenknecht, che praticamente a braccetto se ne sono andati con delle motivazioni. Ci rifiutiamo di ascoltare un oratore, leggo sempre tra virgolette, sia chiaro, per gli ascoltatori, leggo tra virgolette dai giornali, non sono mie opinioni, no, perché mi arrivano poi delle piogge che sono per me intollerabili. Ci rifiutiamo di ascoltare un oratore che indossa una divisa mimetica. L'Ucraina non ha bisogno di un presidente di guerra, ma di un presidente di pace, che sia disposto a negoziare in modo che le morti si fermino e il paese abbia un futuro. Queste frasi, pronunciate in coro dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, hanno un rimbalzo internazionale, perché, come scrive giustamente Monica Guerzoni oggi sul Corriere della Sera, anche in Italia si sta facendo i conti con tutto ciò, dal momento che il candidato pacifista più votato, che sostiene queste tesi, più votato al Parlamento europeo è il generale Vannacci. Purtroppo Santoro e compagnia cantando non sono entrati, poi sì, per il rotto della cuffia è entrato Marco Tarquinio, ma oggi il grande rappresentante del pacifismo nel nome del Papa, di tutte le cose che conoscete benissimo, è il generale Vannacci. E quindi questa cosa che in piccolo è avvenuta ieri al Bundestag tedesco è una cosa destinata ad avere un seguito, cioè un'unione dell'estrema destra e dell'estrema sinistra pacifista nel nome della pace, del bene, della lotta del bene contro il male, sia chiaro, del Papa e tutto quello che tu ci vuoi mettere, però sarà una lotta a tratti, ecco, mettiamolo così, a tratti congiunta, a tratti fatta.
Oh, ti segnalo giusto per come elemento, che in realtà su Tarquinio pare che non sia detta l'ultima parola, perché incombe il riconteggio di 78 sezioni di Roma, che in questo momento sono, come nei ben noti casi, la Corte d'Appello di Roma deve verificare i voti di quelle 78 sezioni capitoline, che sono quelle che avrebbero consentito la svolta, e quindi Tarquinio di superare
Simone, non mi rompere le scatole, so io come vanno queste cose a Roma. Tarquinio ha dietro di sé Alessia Morani, che è l'altra candidata, sì, del PD, che vuole il conteggio, ha dietro di sé molto meno, quindi vedrai che vince Tarquinio. No, perché tu mi metti sempre la pulce nell'orecchio, io vado lì a controllare. Dunque, a Borgo Ignazia si apre, sì, questo vertice mondiale, e la Meloni stamattina riceve veramente in modo quasi eccessivo elogi da New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Times. Leggo tra virgolette, sia chiaro, sì, non sono elogi miei, sono il New York Times, che è uno dei giornali più prestigiosi e di sinistra, a sinistra della Meloni sicuramente, dice rafforzare le elezioni, lei l'arbitro che deciderà la politica, una kingmaker, è una donna eccezionale, insomma ci sono delle cose che, se voi avete la pazienza di sfogliare questi giornali, sono di grande elogio, non tanto per il personaggio in sé, quanto per la sagacia con cui nei mesi scorsi ha saputo collocarsi in una posizione che veramente ne fa un decisore, un arbitro. E lei che fra Ursula von der Leyen e il Partito Popolare Europeo, che è il primo partito europeo, che quasi sicuramente esprimerà il presidente europeo, è lei che sdogana i voti di destra, dice questo sì, questo no, Alternative for Deutschland può andare, Le Pen non può andare, anzi quello gli diranno sicuramente di no, ma invece la Le Pen mi sembra che abbia fatto passi da gigante, quindi ha un ruolo importante che mai nessun leader della destra, perché Berlusconi, quando fu messo nel Partito Popolare, fu ospitato nel Partito Popolare, accolto, e anche allora insomma fu un fatto notevole, ma non è che poteva decidere come potrà decidere la Meloni. Per questo arrivano tanti complimenti. Nel frattempo, come hai già annunciato, scusami, ti cito varie volte, ma tu la mattina fai incetta delle notizie più ghiotte, a Reggio Calabria, un sindaco del PD, Falco Mattei, è finito nei guai, accusato di aver agevolato la cosca Raniti pur di vincere il ballottaggio. Insomma, soliti problemi dei partiti nel Mezzogiorno, non ci siamo abituati, abbiamo passato giorni e giorni a parlare della Puglia. Bene, Il Fatto dà una lettura, Fatto Quotidiano, Marco Travaglio soprattutto, dà una lettura interessante, curiosa, un po' forzata a mio avviso, ma leggermente forzata, dicendo che sono voti mafiosi a Fratelli d'Italia e PD che hanno garantito questo strepitoso successo della Schlein e della Meloni, e che Conte, poveretto, rifiutandosi di fare patti con questi potentati locali, l'ha pagata cara, perché anche al sud non ha avuto i voti che avrebbe meritato. È una tesi che si riaffaccerà nei prossimi giorni. E qui torno a quel politicamente corretto che dà fastidio che dà fastidio al leader dei repubblicani francesi, a Ciottin, perché il Papa ieri è tornato in un convegno sempre a porte chiuse all'Università Salesiana a prendersela con la frociaggine. Ha detto che lui contro i gay non ha nulla, le persone gay vanno accolte, ma ci vuole prudenza nei seminari. E poi ha detto: c'è già un'area di frociaggine, cito tra virgolette, c'è già un'area di frociaggine in giro che non fa bene, è meglio che gli omosessuali non siano accolti in seminario.
Ma,
cioè, ha detto,
ma come?
Accogliamoli bene.
Dai, ma non ci credo. Non ci credo, dai.
Leggi, dice Franca Giansoldati, dice il Papa Ciricasca, che è la vaticanista principe, quella del Messaggero, grande amica anche personale credo del Papa, nell'incontro a porte chiuse con il Padre Cire, il pontefice torna sulla frociaggine diffusa in Vaticano. Poche settimane fa si era scusato, ma adesso ci torna. Nello stesso tempo, credo Linea Notte, un programma del TG3, il padre di Ilaria Salis ha ironizzato pesantemente sulla Meloni, dandole della nana. Dice: bisogna capire nelle istituzioni italiane se c'è una persona come la Thatcher o come il nano Mammolo. Indignazione del Foglio, che dedica un editoriale, dice: un insulto gratuito da osteria che subirebbe le più dure reprimende per sessismo, hate speech, se l'energumeno, energumeno un po' forte, che le ha pronunciate non fosse un nuovo eroe della sinistra. Invece Salis si comporta esattamente come un generale Vannacci, insomma, se la prendono. Invece io saluto questi episodi come un ciottismo all'italiana, nel senso che sta venendo fuori un'insofferenza contro il linguaggio del politicamente corretto, e da oggi in poi, stando sempre alle cose, frocio e nano si può dire, capito? Basta che tu abbia, basta che tu abbia in tasca o una tessera dell'Azione Cattolica o una tessera di Sinistra Italiana. Cioè, se tu dici una brutta parola, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Se tu vai in giro e dici una brutta parola, quella che oggi consideriamo una parolaccia, e qualcuno ti viene e dice: ma che stai dicendo? Tu dici tessera, tiri fuori dalla tasca posteriore dei pantaloni e là, dici: guardi, io sono dell'Azione Cattolica, certo. Oppure sono del partito di Sinistra Italiana, di Bonelli e Fratoianni. E a quel punto l'interlocutore deve fermarsi, perché
dire, vabbè,
diciamo, se lo dice te, se c'hai quella tessera lo puoi dire. Ecco, questo
vabbè.
Si può dire.
Caro Paolo, dai, ci sentiamo domani, come al solito, solita ora. Buona giornata.
Grazie.
Ciao.
24 mattino.
Un pezzo ci pare importante del consenso di queste elezioni europee si è mosso sulla scorta delle politiche per contrastare il cambiamento climatico messe in piedi da Bruxelles, in particolare dall'agenda voluta dall'uomo che è stato inizialmente il commissario al Green Deal, Frans Timmermans, e poi si è dimesso per candidarsi nel suo paese, nei Paesi Bassi, e che comprendono una serie di elementi che una parte dell'elettorato europeo ha visto come, possiamo definirlo così, imposizioni inutili o dannose nei confronti dell'industria e del lavoro. Tra le questioni alle quali si è fatta maggiore attenzione, le iniziative sull'agroalimentare e sui pesticidi, anche se sarebbe meglio dire agrofarmaci, in bilico la proposta di riduzione dell'uso degli agrofarmaci del 50% entro il 2030, e poi l'accordo sul regolamento, lo sapete perfettamente, ne abbiamo parlato un'infinità di volte, che vieta la vendita di auto a benzina e diesel dopo il 2035, che poi è stato rimesso in discussione dalla Germania. E in questa direzione anche si è spostata Ursula von der Leyen, nel tentativo ovviamente di guadagnare favori di una maggioranza più ampia. È chiaro che a livello europeo su questo fronte qualcosa cambierà, se non sta già cambiando. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, anche per capire da voi se tutto questo ha spostato il vostro voto in qualche misura, perché ci può dare una piccola lettura, ovvio, limitata, quella dei nostri ascoltatori, che però su questo fronte può essere interessante. Ne parliamo questa mattina con Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Stagnaro, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie.
Monica Frassoni, presidente dell'Alleanza Europea per l'Efficienza Energetica, sono imprese e organizzazioni della società civile, l'obiettivo di promuovere e sostenere il risparmio energetico e un nuovo modello energetico, è stata anche europarlamentare, tra l'altro. Frassoni, buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, partirei con lei, Frassoni. Ha l'impressione che ci sia stato uno spostamento di questo tipo oppure no, visto che lei ha anche praticato la politica, quindi un'idea se la sarà fatta?
No, che ci sia stato uno spostamento è certo, che questo spostamento sia qualcosa che riuscirà a invertire la marcia del Green Deal, che ricordiamo è un piano soprattutto legislativo e di riorientamento dei finanziamenti, ho qualche dubbio. Dopodiché, chiaramente la politica è anche battaglia e bisognerà capire che cosa succederà in futuro, ma sulla trentina di normative già adottate, tra le quali c'è anche quella che lei ha citato sul motore a combustione, penso che sia molto difficile tornare indietro, ma non solamente perché la riapertura delle normative è complicata, ma poi perché il settore economico e industriale che si muove intorno a questa trentina e passa di provvedimenti non è dell'idea di tornare indietro, perché tra l'altro dal punto di vista dello sviluppo delle rinnovabili, delle tecnologie sull'efficienza energetica, sulla questione di fare anche le industrie energivore in un modo diverso, mi sembra che ci sia un largo accordo e soprattutto una strada tracciata. Dopodiché queste cose si possono fare più velocemente, meglio, con più soldi, con più investimenti o meno, però mi sembra che il punto adesso non sia quello di rimettere tutto in discussione, ma quello di assicurare, peraltro mi sembra che Carlo Stagnaro scriveva proprio questo su un articolo, che questi risultati siano consolidati e che riescano nel loro obiettivo, e cioè trasformare il sistema industriale in modo più competitivo e anche più sostenibile, ma anche ridurre in modo netto le emissioni e impedire di sprecare risorse in tecnologie ormai assolutamente superate, che non ci aiutano ad essere competitive sul piano internazionale, come dimostra il caso della Cina e degli Stati Uniti, che stanno massicciamente investendo in questo tipo di tecnologie. Mi sembra che il problema sia questo, la competizione per le risorse e il confermare una direzione che mi sembra irreversibile, a meno di non mettere ideologicamente degli ostacoli che sarebbero estremamente negativi.
Senta, Stagnaro, l'impressione infatti non è che sia tanto se questo voto di protesta c'è stato nei confronti del Green Deal, un voto di protesta nei confronti della transizione energetica o ecologica in sé, ma contro le forme che ha assunto dal punto di vista normativo questo viaggio verso la transizione energetica, dal punto di vista normativo e dal punto di vista temporale, cioè le scelte dei tempi nei quali, no, realizzare questo cambiamento.
Sì, diciamo, la legislatura che si è appena conclusa è stata una legislatura caratterizzata da tante iniziative legislative, diciamo, fra sono una trentina, quelle importanti, e da un continuo rincorrersi negli obiettivi, lo stesso target di riduzione delle emissioni al 2030 nel giro di un anno è passato da meno 40% a meno 55%. Questo ha determinato per certi versi un ingolfamento anche nella comprensione di quello che stava accadendo, oltre che nell'attuazione. La mia sensazione è che la reazione, tra virgolette, negativa a tutto questo, che c'è stata nelle elezioni europee dello scorso fine settimana, si tradurrà non tanto in una messa in discussione degli obiettivi, perché su quelli c'è fondamentalmente un consenso in Europa nei fatti. Lei citava prima Timmermans, è vero che Timmermans è stato, diciamo così, il grande architetto di queste misure, però non è che ha fatto tutto da solo e all'insaputa degli altri. La stessa presidente von der Leyen l'ha sempre sostenuto, le maggioranze in Parlamento sono sempre state ampie, eccetera. A mio avviso quello che cambierà sarà, da un lato abbiamo davanti una legislatura in cui più che fare cose nuove si tratterà di aggiustare, attuare, in alcuni casi correggere quelle già fatte. E poi ci saranno invece dei casi in cui probabilmente, io invece mi aspetto, questa è l'unica cosa su cui non sono completamente d'accordo con quanto diceva Monica Frassoni, mi aspetto qualche revisione che può avere la forma di un'attuazione un po' annacquata, per esempio sul tema case green, cosa che abbiamo già visto, perché ci sono delle difficoltà, delle complessità oggettive, non solo finanziarie, non è solo una questione di soldi, è anche per una questione di fattibilità pratica di quel tipo di trasformazione nei tempi previsti. E poi l'altro caso importante credo che sia quello del bando al motore endotermico, su cui l'Europa deve un po' prendere una decisione netta, perché c'è un'alternativa tra quel tipo di approccio e invece l'approccio seguito finora, che è quello di adottare standard incrementali e che adesso dovrebbero arrivare con l'Euro 7. Quindi mi sembra che ci sia un tema più di riflessione e ricalibrazione che di marcia indietro o inversione di rotta.
I primi spunti sui quali andiamo. Ci prendiamo una breve pausa e poi torniamo.
24 mattino.
Però non so, forse è anche una questione di risorse, cioè ragione Stagnaro da una parte, dall'altra parte mi viene da dire che è una questione di risorse. Intendo questo, e su questo vorrei sollecitare Monica Frassoni per prendere la questione del motore endotermico, in realtà per parlare di tutto. Se guardiamo allo stato delle cose, questa è la giornata, quella di oggi o forse quella di domani, quella nella quale l'Europa darà il via libera dei dazi sulle auto elettriche cinesi. È una decisione, saranno dei dazi relativamente morbidi a dire il vero rispetto quantomeno a quelli varati dagli Stati Uniti, nella seguente condizione: gli Stati Uniti hanno messo dei dazi e nel frattempo stanno finanziando con una quantità di denaro inenarrabile l'industria del settore americana. L'Europa qualche quattrino ce lo mette, non tanti quanto quelli americani, e nel frattempo mette i dazi. A questo punto ti trovi con delle auto che saranno le auto elettriche cinesi, inevitabilmente, che sono quelle che ci dovranno portare alla transizione, che costano molto di più ma vengono prodotte da un'altra parte. Cioè, un po' questo mi sembra il dilemma e la questione di fondo che c'è, Frassoni. Cioè, se tu fai un'operazione di quel genere rischi di devastare o quantomeno colpire duramente l'industria locale, l'industria europea intendendo in questo caso, e favorire l'industria cinese senza poi, no, trovandoti poi una sorta di pugno di mosche in mano.
Mi sembra che questo sia esattamente la dimostrazione della follia, veramente follia, in particolare dell'Italia ma dell'Europa in generale, di non affrontare il tema della mobilità elettrica per tempo. perché noi ci troviamo in questa situazione ed è stata esattamente la scelta fatta nel 2010-2011, insomma intorno a quegli anni lì, rispetto al blocco totale delle rinnovabili, per poi trovare a rincorrere. Quindi io penso che il tema degli errori fatti nel passato ci devono esattamente servire a non ripeterli oggi. Io sul tema della mobilità elettrica ascolto le imprese, e quello che le imprese mi dicono è che, a partire dal presidente di Acea, è che non si può tornare indietro. Quella è la linea. Ovviamente ci sono dei dilemmi, come lei li chiama. Che facciamo? Facciamo entrare attraverso l'Ungheria o addirittura l'Italia le imprese cinesi, o mettiamo i dazi? Questi sono effettivamente dei problemi importanti. Però il tema fondamentale è che mantenere una mobilità basata sul motore a combustione mi sembra, soprattutto in prospettiva, una devastazione effettiva delle nostre capacità industriali. Quindi a me sembra che non è un problema di ritmo, è veramente un problema di capire qual è la situazione. La situazione è oggi quella di un'emergenza climatica che accelera, e ci sono delle tecnologie che più di altre ci servono per adattarci a questo enorme cambiamento e per affrontarlo in un modo, diciamo così, veramente sostenibile. Lo dobbiamo fare per tempo. Se noi continuiamo a pensare che il motore a combustione sia il futuro e debba rimanere con noi, evidentemente limitiamo gli investimenti, limitiamo la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, limitiamo l'innovazione. E la stessa cosa vorrei dire, se mi permette un secondo, sì, sulle case verdi. Le case verdi vanno in una direzione di miglioramento del patrimonio, del nostro patrimonio edilizio, non di peggioramento. E tant'è vero che le bollette diminuiscono, il comfort aumenta, il lavoro aumenta, chiaramente fatto in un modo razionale. Quindi mi sembra veramente che la cosa si può discutere, si possono fare le cose meglio, si possono fare le cose in un modo razionale, ma sicuramente non rallentare. Questo è il tema fondamentale. E peraltro una sola cosa sulla questione della, lei ha detto prima che i Verdi hanno perso un sacco di voti, sì, in Francia e in Germania, però se lei vede la distribuzione anche, diciamo così, della discussione sul Green Deal, non però, mi pare che siano debacle.
Sì, però non è un caso, mi scusi Frassoni, su questo non è un caso che questo calo di consensi avvenga in due paesi con una forte economia industriale, esattamente come Germania. Francia, cioè è chiaro che i timori risiedono là, evidentemente, nei paesi manifatturieri. Stagnaro, prego.
Sì, due punti. Il primo generale: noi in Europa abbiamo già un'industria che, per carità, deve e può fare molto per ridurre gli impatti ambientali, ma ha già impatti ambientali molto ridotti rispetto alle stesse imprese che fanno le stesse cose nel resto del mondo. Il caso dell'acciaio: in Italia l'80% dell'acciaio prodotto viene da forno elettrico. Abbiamo l'acciaio più pulito del mondo, e quindi bisogna stare attenti nel modo in cui si declinano le politiche energetiche a non penalizzare eccessivamente queste imprese, perché il risultato non sarebbe quello di avere acciaio più pulito, sarebbe quello di avere meno acciaio europeo, più acciaio extraeuropeo, che di per sé uno dice chi se ne frega, ma l'acciaio extra, almeno dal punto di vista climatico, ma l'acciaio extraeuropeo è caratterizzato da un'impronta carbonica molto più alta di quello che accade in Europa. Secondo tema, giusto il tema dei dazi, secondo me qui è dove vedremo delle parziali contraddizioni. Lo spostamento che c'è stato rende più probabile da parte dell'Europa una chiusura protezionistica, ma se questa viene declinata su beni come l'auto elettrica, come i pannelli fotovoltaici, eccetera, dove oggettivamente i produttori esteri sono più bravi perché sono tecnologicamente più alla frontiera, allora si rischia semplicemente di trasformare questi dazi in una tassa che ricade sui consumatori e che in ultima analisi danneggia il Green Deal. Terzo e ultimo punto: le politiche devono avere una razionalità e devono tenersi, e avere una razionalità e tenersi vuol dire non solo fare i conti coi quattrini, che sono un pezzo, poi non è che i quattrini crescono sugli alberi, se uno spende i quattrini sulla politica X non li può spendere sulla politica Y, ma a volte non bastano. Il caso del super bonus in Italia è come dire istruttivo. Abbiamo messo oltre 200 miliardi di euro su quello, abbiamo dato i soldi, ma il risultato non è che abbiamo avuto proporzionalmente interventi di riqualificazione energetica, abbiamo alimentato l'inflazione nell'edilizia.
Due voci di ascoltatori.
A mio parere ci vorrebbe un po' più di concretezza. Un esempio concreto, quest'anno 2024 sono state introdotte delle norme per contrastare l'emissione di CO2 su determinati prodotti siderurgici, con l'obiettivo dal 2026 di introdurre delle vere e proprie tasse sulle emissioni dei prodotti siderurgici importati. Cosa sta comportando tutto questo? Che le aziende, alcune aziende, stanno pensando di smettere di importare questi prodotti siderurgici di base e di spostare direttamente le produzioni in Cina.
Nel settore siderurgico le aziende stanno chiudendo gli altoforni in Europa e ne stanno costruendo a pron battuto in Sud America e in Estremo Oriente. Il risultato: non ci sarà nessun effetto sulle emissioni globali della Terra, in compensazione perderemo centinaia di migliaia di posti di lavoro, tutto sarà più costoso.
Ho due ascoltatori esperti di questioni siderurgiche, cara Frassoni, che mi sembrano solide, abbiamo una trentina di secondi, mi sembrano solide argomentazioni, prego.
Sì, ma l'alternativa qual è? Io penso che noi abbiamo, come giustamente diceva Stagnaro, delle imprese siderurgiche estremamente avanzate. Il futuro è l'acciaio verde, quello è quello che noi dobbiamo perseguire e discutere, non il fatto di rimanere indietro continuando a inquinare, perché mi sembra che questa sia poi alla fine l'alternativa. Il Green Deal è un grande progetto di politica industriale ed economica e anche sociale, non è una follia ideologica. Questo è un tema che davvero deve essere molto ben compreso e capito e anche applicato.
Allora, grazie ad entrambi, Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, Monica Frassoni, presidente dell'Alleanza Europea per l'Efficienza Energetica, grazie anche a Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Noi ci sentiamo domattina alle 6:30, come sempre, una buona giornata da Simone Spezia, ciao!